SBS Italian.
Bilingui in erba.
Torna un altro appuntamento questa mattina di Bilingui in Erba, la nostra rubrica dedicata al bilinguismo. Oggi abbiamo con noi Katia Pellicciotta qui negli studi di Melbourne. Katia, benvenuta.
Grazie, ciao.
Allora Katia, ti abbiamo invitata qui questa mattina per raccontarci un po' la tua esperienza di bilingue, però innanzitutto vorrei conoscerti un pochino. Allora magari mettiamo un po' un attimo Katia nel contesto.
Certo, allora io sono nata e cresciuta qui a Melbourne, mio padre è abruzzese, cresciuto in Italia, mia madre è cresciuta qui in Australia, però sempre di genitori italiani, pugliesi. E niente, siamo cresciuti qui, sono la prima di 4 figli, quindi un grande progetto per i miei genitori, mantenere l'italiano in casa tra 4 figli. Sì, adesso sono una studentessa, studio gender studies, quindi studi di genere e media.
Senti, ci dicevi appunto che hai altri 3 fratelli, ma tu sei l'unica che parla così bene l'italiano o anche loro lo parlano bene?
Allora, io e mie 2 sorelle l'abbiamo studiato. Mia sorella veramente ormai penso che lo parlino ancora meglio di me perché loro l'hanno portato all'università, studiano l'italiano, il diploma di italiano. Noi l'abbiamo parlato molto a casa quando eravamo piccole, però quando... Come ho detto, io sono la più grande, quindi quando ho cominciato la scuola è stato difficile, no? Mantenere una lingua a scuola e poi tornare a casa parlando un altro, quindi c'è stato un po' purtroppo la perdita dell'italiano. Poi mio fratello è nato quando io avevo 7 anni, quindi avevo già cominciato la scuola, quindi per lui purtroppo non ha avuto la stessa opportunità per parlare l'italiano, ma devo dire che adesso ci sta provando ancora di più. All'inizio non lo voleva fare, forse perché si vergognava, non lo so, ha detto pure a un punto che voleva imparare il cinese.
Voleva cambiare, voleva
sì,
cambiare,
voleva essere
la rotta.
Diverso, voleva essere unico. Però no, diciamo che tutti abbiamo questa passione per l'italiano.
Senti, appunto, tu ci dicevi sei la più grande di 4 fratelli, quindi tu quanti anni hai?
Io 23.
E invece le tue sorelle hanno portato, ci dicevi, l'italiano fino all'università, quindi
sì,
continuano a studiarlo. Tu invece ti sei dedicata a studiare un campo diverso, quindi insomma chiaramente magari l'italiano è rimasto un po' da parte. Ecco, come fai a mantenerlo allenato? Come ti ci dedichi? Quanto italiano parli nella tua vita?
Quanto italiano? Allora, c'è sempre la famiglia in Italia, che per me è molto importante mantenere la lingua, anche soltanto per avere l'opportunità di sempre crescere i miei rapporti con loro, specialmente con i nonni, pure per mantenere altri legami culturali, per fare parte della cultura italiana a Melbourne, pure per capire altri aspetti della cultura italiana, il film, l'arte, tutte queste cose che hanno da fare con i miei interessi. Ecco, quello che ho studiato io, ci entra sempre l'italiano in un modo o l'altro. Provo pure a leggere l'italiano, sì, parlo quasi ogni giorno, pure su WhatsApp con mie zie, miei cugini, provo a parlare spesso pure con i nonni al telefono, cose semplici così.
Quindi cerchi di mantenerti proprio,
certo,
allenata.
Sì.
Senti, ci dicevi Katia appunto che tu sei nata in una famiglia di italiani, ma italo-australiani possiamo dire, forse meglio.
Sì.
Ecco, sei stata la prima di 4 figli, quindi insomma con te i tuoi genitori hanno proprio iniziato il loro esperimento sul bilinguismo. Raccontaci un po' quando eri piccolina, tu ti ricordi come hai iniziato a parlare la lingua, se avevi un po' di confusione con l'inglese?
Direi di no, che non è stato difficile, perché è ben conosciuto che chi parla 2 lingue da quando comincia a parlare non fa troppo fatica a imparare una e poi l'altra, cioè non è che c'è questa sfida. Forse è più difficile mantenerlo, però io ho avuto pure la grande fortuna che i miei genitori hanno sempre avuto, specialmente mio papà, ha sempre avuto questa cosa di tornare spesso in Italia. Quando ero piccola soprattutto tornavamo spesso, mi ricordo pure a 6 anni siamo rimasti lì a casa di miei nonni per 3 mesi, quindi
wow,
sono stata proprio immersa, indottrinata da piccola, quindi non ho avuto neanche la scelta, però sempre bello.
Senti, ma appunto spesso ai bilingue succede che si trovano meglio a pensare alcune cose in una lingua, altre in un'altra. Capita anche a te questo?
Sì, infatti una mia amica tedesca, che lei è cresciuta in Svizzera e lei parla ancora tedesco con sua famiglia, noi parliamo stesso di questa cosa, anche se parliamo lingue diverse. Anche quando noi abbiamo ovviamente discorsi in inglese, però capita più quando parlo con lei che ho questa esperienza che penso un po' in italiano, un po' in inglese, perché già c'è questa cosa che io già so che lei mi capisce e a volte neanche ci provo a spiegarlo in italiano, a fare la traduzione in mente. Le dico, va bene, è così in italiano, forse non ha senso in inglese, però io so che lei mi capisce. Fenomeno molto strano, però sì, ho trovato che capita soprattutto quando parlo con lei.
Quindi un'altra persona che ha un'esperienza di bilinguismo,
sì,
come il tuo.
Sì.
E ci sono, hai mai notato se ci sono tipo degli argomenti che ti risultano un po' più familiari, un po' più facili da elaborare in italiano piuttosto che in inglese, o capita con argomenti a caso, con parole a caso?
Forse quando ero più piccola, adesso che mi sono laureata, ho fatto tanto studio in inglese, mi sento più, è un po' difficile spiegare però ci provo, mi sento più la mia età in inglese, perché ho studiato in inglese, quindi ho avuto l'opportunità di maturare in inglese, perché sì, è la lingua in cui ho sempre potuto sviluppare diversi argomenti, pensare a cose più profonde, ma invece in italiano purtroppo, come ho detto prima, non ho portato all'università, quindi ho questa cosa che a volte quando parlo italiano mi sento di essere 3-4 anni più piccola della mia età.
Quindi diciamo, sì, che mettiamo un po' la tua conoscenza della lingua su una linea di tempo, come tu appunto dicevi, sei cresciuta,
sì, esatto,
con una lingua, soprattutto quella dello studio, dell'interazione, che è l'inglese, però l'italiano molto forte,
sì,
è sempre stato lì, ma forse è stato lasciato un po' indietro.
Sì, quindi forse cose di cultura e pure di, beh, sempre cose che ho studiato, mi viene più spontaneo parlare di queste cose in inglese, però mi devo correggere che cose di famiglia, non lo so, più facile pensarci in italiano a volte, sì, perché...
Quindi la sfera, sì, affettiva,
sì,
diciamo.
Sì, perché mi trovo sempre in questo contesto italiano, anche se italo-australiano c'è sempre quell'aspetto italiano.
Senti, ma questa è una curiosità da bilingue. Quando il tuo papà ti sgridava ed eri piccola, ti sgridava,
sì,
in italiano o ti sgridava in inglese?
No, in italiano.
Esattamente, te lo chiedo,
no,
perché
italiano,
succedeva anche,
sì,
a me,
sì.
Loro mi sgridavano in italiano anche davanti alle mie amiche e loro non capivano niente, chiaramente,
sì. No, meglio così per noi.
Chiaramente,
sì.
Senti, e invece quindi con il tuo papà hai sviluppato molto l'italiano, la tua mamma, lei parlava con te l'inglese o ha recuperato il suo italiano appunto che ha,
no,
imparato qui?
No, con lei pure l'italiano, perché lei fa l'insegnante d'italiano alla una scuola elementare. Mia mamma si occupa più di l'istruzione, naturalmente, quindi lei ci è stata dietro con i libri, con altre cose
che hanno a che fare magari con l'istruzione.
Sì, con l'istruzione, sì. Mio papà invece si è occupato più, per esempio, a parlare il dialetto con noi. Mi ricordo quando ero piccola in Italia, io ero proprio come una mostra, perché per i suoi amici mi mostrava, perché c'era questa piccola bambina australiana, però mi aveva imparato delle frasi
in abruzzese.
In abruzzese, quindi una cosa era, mi ricordo ancora questa cosa che era proprio divertente per gli altri, sentire questa ragazzina che è appena arrivata dall'Australia però diceva certe frasi che
tipo?
No, mi vergogno a ripeterli, però no, erano troppo, troppo forti.
Beh, insomma, deve aver fatto ridere chiaramente gli amici di papà, anche perché, insomma,
sì,
non è così comune vedere una bambina piccola in Italia, magari oggi, parlare il dialetto, ma soprattutto una bambina che è nata,
sì,
e cresce,
no,
in Australia.
Un spettacolo, sì.
Senti, ma quindi, insomma, la tua infanzia è stata molto italiana dal punto di vista linguistico, quindi magari, non lo so, i racconti, le filastrocche, le canzoncine, queste cose, i tuoi riferimenti sono in inglese o sono in italiano?
Della mia infanzia quasi tutto in italiano, cioè pure perché, come ho detto prima, ho passato non tanto, però una grande parte della mia infanzia in Italia, quindi queste sono memorie molto ricche che ti ricordi di più di quelle, beh, di andare a scuola, altre memorie che non ti importano niente, quello che hai imparato a scuola, alla scuola elementare, quindi secondo la mia memoria io sono cresciuta in Italia. Cioè non mi ricordo tanto della mia infanzia in Australia, perché era tutta roba, cioè niente di speciale, però le memorie dell'Italia per una bambina che non non ci abita, ti fanno tanta impressione.
Interessante, perché in effetti tu chiaramente a livello proprio di tempo hai speso più tempo in Australia che in Italia quando eri piccola. Secondo te perché appunto accade questo tuo, perché questo legame così forte con l'Italia, da dove viene?
Non lo so, sicuramente dalla famiglia. Io dico che il mio rapporto con i parenti in Australia è diverso a quello in Italia. Tutti e due rapporti molto, sono rapporti forti e molto belli, però in Australia c'è, è sempre una cosa diversa, perché per esempio ci vediamo, mangiamo qualcosa insieme, però torniamo sempre alle case nostre. Invece quando andiamo in Italia siamo con i nonni, a casa delle zie, ci conosciamo solo come propria famiglia, abitiamo insieme, facciamo proprio tutti insieme, quindi un'esperienza molto più intensa, sì, molto più profonda, sì, quello, perché sì, vedi tantissimi lati di una persona in due settimane.
Un'esperienza forte, diretta,
sì,
vicina.
Sì.
Senti Katia, ma torniamo un po' a parlare invece più di lingua. Adesso ci siamo un po' mosse sull'aspetto magari un po' più affettivo, emotivo, che riguarda anche l'apprendimento di una lingua. È parte sicuramente anche quello. E invece sappiamo bene tutti che l'italiano ha delle regole grammaticali che spesso possono essere difficili anche da imparare, da applicare. Ecco, tu la grammatica dove l'hai imparata? Come l'hai imparata?
Io l'ho studiato alle superiori, l'ho portato fino alla maturità, quindi sì, pure in questo aspetto sono stata fortunata, però ho sempre trovato che ho avuto questo vantaggio che le altre studentesse non avevano, perché io, anche se non lo potevo spiegare, una regola di grammatica, lo scrivevo, dicevo sì, quello è giusto perché mi sembra giusto, perché non lo so, c'è qualcosa che me lo dice.
Lo sapevi.
Sì, lo sapevo così, anche prima di aver studiato il congiuntivo, per esempio, lo potevo riconoscere, perché sì, non so, perché anche se non puoi spiegare perché, sai sempre che sì, esatto, che è corretto.
E quindi la tua, diciamo, hai difficoltà a livello grammaticale oggi, magari anche andando avanti, no? Con la tua formazione che è sempre più in inglese, cioè ci sono aspetti grammaticali della lingua che effettivamente magari fai più errori o ti sembrano più difficili?
Sempre il passato remoto, quella è la prima cosa che penso, pure il lei, devo dire, perché qui non c'è proprio il concetto di usare questo modo di parlare più formale, anche se ho parlato l'italiano tutta la mia vita, faccio ancora fatica a capire i contesti sociali quando devo usare il lei e a volte devo chiedere, anche quando ero piccola a volte non parlavo proprio con qualcuno se non sapevo, perché mi vergognavo. Quindi sì, forse questi aspetti della cultura, ecco, del lei, del passato remoto, che sono più cose che devi capire dal contesto sociale o la lettura, che non è una regola proprio che devi imparare, una cosa che devi capire.
Quando parlo con persone bilingue c'è sempre questo aspetto, appunto, magari legato a espressioni, parole, concetti che puoi esprimere meglio in una lingua o in un'altra, ma c'è anche un altro elemento che è quello di sentirsi un'identità che appartiene in qualche modo a una delle due lingue, ma in questo caso appunto uno dei due paesi. Tu ti senti italiana, australiana, italo-australiana?
Italo-australiana, non penso che posso dire che sono più uno che l'altro. È difficilissimo, è un'identità molto particolare. Va bene, spiego così. Io alle superiori sono andata a una scuola con studentesse quasi tutte di anglosassone, quindi io mi sentivo molto straniera in questo contesto a scuola, perché c'erano pochissime ragazze italiane, ma di qualsiasi cultura, fuori di tipiche australiane. Però quando vado in Italia tutti mi chiamano l'australiana, poi non mi sento mai che sono 100% me stessa, perché non puoi scherzare, non ti vengono le cose spontanee nella tua seconda lingua come ti vengono nella prima lingua. Quindi sì, qui mi sento più italiana, però quando torno in Italia mi sento sempre, sì, australiana.
E questo è il gioco dell'identità.
Sì.
Però insomma, chiaramente non devi scegliere, quindi non c'è problema, puoi essere entrambe.
No.
E puoi muoverti dall'una all'altra. Io ti ringrazio per essere stata con noi questa mattina sulle frequenze radio di SBS. Ti faccio i miei complimenti per il tuo bilinguismo. Grazie per essere stata con noi, Katia, questa mattina.
Grazie a voi, ciao.
Ciao.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.